Seduta del Consiglio Comunale, chiedo ai consiglieri assessori di prendere le proprie posizioni. Attenzione, perché sennò casca la bandiera. Chiedo al segretario di procedere con l'appello.
Avesani, De Santi, Damasconi, Furlani, Brusco, Tebaldi, Scaravelli, Gaspari, Castagna, Antolini, Compri, Perissinotto, Grandi, Braggion, per ora assente giustificato, Ottolini, Faccioli, assente giustificata, Alloro, perfetto.
Abbiamo la maggioranza dei presenti, quindi si può aprire la seduta. Per gli scrutatori diamo disponibilità Antolini e Scaravelli, Ottolini per la minoranza. E non so se ci sono comunicazioni da parte del sindaco o quant'altro, nessuna. Quindi passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 26 gennaio 2017.
Allora, lettura e approvazione verbali seduta precedente sono i verbali che vanno appunto dall'1 al numero 11 della seduta del 26 gennaio 2017. Delibera di approvare i verbali adottati dal Consiglio Comunale nella seduta del 26/1/2017 dal numero 1 al numero 11.
Secondo punto, svolgimento di interrogazioni e interpellanze. C'è un'interpellanza di Braggion che mi ha chiesto di spostarla quando arriva. Spostiamo il punto nel momento, concludiamo il punto e poi facciamo lo svolgimento. Quindi passiamo al punto numero 3. Comunicazione del prelievo dal fondo di riserva ordinario ai sensi del secondo comma dell'articolo 166 del decreto legislativo 267/2000.
Sì, ho il compito. Scusa, di illustrare la proposta velocemente, anche se è già stata esaminata in commissione, mi risulta. In ogni caso, il Consiglio prende atto del prelievo dal fondo di riserva effettuato con la delibera di giunta comunale numero 23 del 17 febbraio 2017 e riguardava di fatto un prelievo fatto di 15.800 euro per poter estendere i servizi informatici alla ditta Insiel in relazione all'elaborazione degli stipendi del personale. Peraltro nel provvedimento successivo vedremo che questi 15.800 euro sono stati reintegrati diciamo con la ratifica, la delibera di giunta di variazioni soggetta a ratifica.
Insomma. Beh, qui non c'è da votare, quindi passiamo al punto numero 4. Articolo 175,4 decreto legislativo 18 agosto 2000, ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019, adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 36 del 3/3/2017.
Grigio. Allora, vado a leggere il testo e se ci sono appunto indicazioni o richieste lo vado a spiegare. Allora, delibera di ratificare per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto 267/2000, la variazione al bilancio di previsione finanziaria 2017-19 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 36 del 3/3/2017, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. Di dare atto che la variazione in questione consente di mantenere il bilancio di previsione coerente con gli obiettivi di finanza pubblica ed in particolare con il pareggio di bilancio di quell'articolo 9 e seguenti della legge 243/2012 e della legge 232/2016, la legge di bilancio 2017. di dare atto che la medesima variazione consente il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, di dare atto che la variazione non prevede l'applicazione della quota di avanzo di amministrazione, di dare atto che la variazione di cui alla deliberazione di giunta comunale numero 36 del 3/3/2017 non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativa ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi rimane invariato. Di dare atto che l'organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere, protocollo 6474 del 23/3/2017, di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Di fatto si tratta di una variazione di bilancio, peraltro esaminata in commissione con la responsabile, che prevede di fatto, come dicevo prima, un reintegro al fondo di riserva dei 15.800, che per questa cosa il fondo di riserva ritorna ad avere uno stanziamento di 45.000. E poi diversi, diciamo, storni da vari capitoli, quindi diminuzioni o aumenti che sono stati in ogni caso richiesti dagli uffici, cioè per esigenze d'ufficio. Se sono già stati illustrati, ritengo di fermarmi qua, diversamente. Vi dico il totale della variazione è pari a 52.000 erotti, scusate, che c'è la somma complessiva, 6.590, ci sono di fatto, c'è il mantenimento di tutti gli equilibri, per cui sia l'equilibrio di bilancio sia l'equilibrio diciamo finanziario, e abbiamo il parere favorevole del revisore del conto.
Ci sono osservazioni? Nessuna? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
12.
12. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
3. 3.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
12.
12. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
3. 3.
Okay.
Passiamo al punto numero 5. Approvazione di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 1 luglio 2017, 30 giugno 2022.
Delibera di dare atto, in base a quanto in premessa indicato, che risulta necessario approvare un nuovo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria rispetto a quello recentemente approvato con propria deliberazione consigliare numero 50 del 13/9/2016. Di approvare l'allegato schema di convenzione composto da 34 articoli per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 1/7/2017-36/2022. Di prendere atto che l'affidamento avverrà con le modalità nelle premesse citate. Di dare mandato al responsabile del settore ragioneria e bilancio per la predisposizione degli atti conseguenti per l'affidamento del servizio. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto si rende necessario procedere tempestivamente ad avviare una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio, in quanto i tempi di scadenza dell'attuale contratto di tesoreria già prorogato sono imminenti.
Anche qui.
Faccio presente al volo, ecco, anche questo è stato esaminato in commissione, di fatto, come anche evidenziato nella parte dispositiva, la gara è andata deserta. Gli uffici hanno cercato di capire le motivazioni giustamente e di fatto i vari istituti bancari, diciamo, non davano, come sapete, non hanno più convenienza, eccetera, quindi non davano disponibilità. Il rischio era di se fossimo andati in gara di ritrovare di nuovo un esito con gara deserta. Abbiamo verificato che la, diciamo, disponibilità ci sarebbe ancora stata laddove non veniva richiesto l'apertura dello sportello in orario pomeridiano, e questa è stata la rettifica, per cui rimane tutto invariato e solo che l'orario di apertura, del resto ormai insomma, ecco, è relativo.
Anche qui ci sono osservazioni? Nessuna? È arrivato un braccio. Voti favorevoli?
12.
12. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
3.
Sì, consideriamo anche un braggio.
Voto per lui? 4.
4. Votiamo anche l'immediata eseguità, vista l'urgenza. Voti favorevoli?
12.
12. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
4. Bene. Chiedo Marco, voi facciamo ora o aspettiamo un altro punto, Marco? Un altro punto. Ok. Quindi passiamo al punto numero 6. Approvazione del regolamento riguardante la rateizzazione dei debiti tributari nei confronti del Comune.
Delibera di approvare il regolamento riguardante la concessione del beneficio della rateizzazione per il pagamento dei debiti tributari nei confronti del Comune di San Martino Buonalbergo, nel testo allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del 267-2000 per poterne dare applicazione quanto prima. Il regolamento è stato esaminato in commissione, in ogni caso c'è...
Sì, sì. Siamo a disposizione per eventuali domande, insomma, ecco, o dubbi.
Beh, se vuoi illustrare un attimo, ecco, la motivazione, un po' tutto l'impianto, ecco, insomma.
Sì, qui abbiamo il presidente dottor Viviani, che ringrazio, ci illustra un attimo la finalità.
Buonasera a tutti. Il regolamento è stato approvato a motivo del fatto che all'ufficio tributi è stato assegnato il compito di provvedere alla riscossione coattiva in sostituzione di Equitalia. Per cui abbiamo cominciato in questi anni, e dal 2014 che portiamo avanti questa attività, abbiamo cominciato a fare direttamente noi del Comune la riscossione coattiva. In questi ultimi anni, specialmente l'anno scorso, ci siamo accorti che ci sono parecchie difficoltà economiche ed è aumentata di molto la richiesta di pagamento delle bollette dei rifiuti in forma rateizzata. Abbiamo fatto esperienza l'anno scorso di tutti i vari casi e quest'anno ci siamo dotati di un regolamento per gestire disciplinatamente, in maniera, come dire, uguale per tutti, questo fenomeno che si è, come dire, dimostrato in maniera molto intensa l'anno scorso. E quindi l'ufficio si è dotato di questo regolamento per rispondere alle esigenze dei cittadini in maniera, come dire, chiara e trasparente e dare modo a tutti di sapere come il Comune si comporta nei confronti di queste richieste.
Bene, grazie Don Viviani. Interventi? Ci sono? Nessuno? Certo. Quindi passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
12.
Contrari?
Nessuno.
Nessuno.
Astenuti?
4.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
12.
12. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
4. Il punto e il regolamento è approvato. Grazie, dottor Viviani. Facciamo l'interpellanza, Marco, quindi torniamo al punto 2, l'interpellanza pervenuta dal consigliere Bragion.
No, intanto mi scuso per il ritardo, ma...
No, insomma,
e grazie per aver spostato. Interpellanza scuole salvo d'acquisto. Visto che in questi giorni sono stato avvicinato da alcuni genitori i cui figli frequentano la scuola primaria salvo d'acquisto, i quali riferiscono che da diverso tempo, anche attraverso gli organi di rappresentanza scolastici, qui ho sbagliato, c'è un errore di grammaticale evidente, e hanno lamentato delle problematiche rispetto alle opere di manutenzione della suddetta scuola. Nello specifico, problematiche relative alla centrale termica, che spesso non funziona correttamente, a problemi alle coperture con conseguenti disagi creati in alcune aule quando piove. La questione poi che, a detta dei genitori, va avanti da alcuni mesi e a prima vista pare quella più facilmente risolvibile, è quella relativa al montaggio delle tende alle finestre delle aule. Questo a motivo del fatto che i nuovi infissi non sono schermati a sufficienza, cosicché in alcune aule le maestre sono costrette ad usare mezzi di fortuna per riparare i bambini da fastidiosi riflessi che impediscono in alcuni casi addirittura la lettura dei testi. Più volte sono state richieste il montaggio di tende e parasole, ma inspiegabilmente queste richieste non sono state prese in carico da questa amministrazione o, nello specifico, dall'azienda di intera proprietà comunale Archimede Servizi. Visto l'avvicinarsi della calda stagione, considerato che già oggi, parliamo del 2 marzo, la data dell'interpellanza, e già oggi in alcune aule, soprattutto quelle affacciate ad est e ad ovest, la temperatura si alza notevolmente, si chiede di intervenire al più presto, almeno per installare le tende che sono richieste ormai da mesi dai genitori. Nello stesso tempo, viste le problematiche di questi infissi, si chiedono informazioni e relativa documentazione rispetto a quanto segue. Se nelle caratteristiche dell'offerta vi era la specifica dell'antiriflesso. 2. Se sì, perché le specifiche suddette non sono state rispettate dall'azienda appaltatrice? 3. Per quali motivi non si è provveduto ad installare per tempo le tende per ovviare all'evidente inefficienza dei nuovi serramenti dal punto di vista della capacità antiriflettente? Consigliere comunale Marco Braggio. Allora, in realtà, giusto per onore di verità, insieme a questa interpellanza, sempre il 2 marzo, avevo mandato un'interrogazione a risposta scritta e diciamo che la risposta che mi è stata data era stata abbastanza esauriente. Ho ritenuto però opportuno presentarla anche in Consiglio Comunale perché mi sembrava una discussione doverosa per l'argomento in essere. E una cosa ancora non mi spiego e spero che qualcuno mi dia una risposta è come mai si è fatto passare così tanto tempo per installare le tende, perché da quello che mi dicevano i genitori e parlando anche con rappresentanti degli organi di istituto era un bel po' di tempo che si chiedeva, dopo sono state installate penso un paio di settimane dopo la mia interpellanza, questo non per il fatto che abbia mandato l'interpellanza, o magari anche sì, però volevo capire come mai c'è stata questa resistenza, ecco, da parte di Archimede o dell'amministrazione nell'installare le tende. Ecco, questo. Dopo se si vogliono dare delle risposte, anche qui in consiglio rispetto ai tre punti che chiedo, va bene, insomma, tanto comunque le risposte le ho già avute.
Risponde il sindaco.
No, io non rispondo, visto che abbiamo il presidente di Archimede, anche perché sulle tende non sono molto aggiornato, forse è meglio che risponda il presidente di Archimede.
Qui abbiamo il presidente di Archimede, Davide Bogoncelli, e anche il direttore operativo di Archimede, Giuseppe Russo.
Sì, scusa Giuseppe, non ti avevo visto, se vuoi anche tu partecipare, risposta.
Sì, credo che la risposta sia la stessa. No, allora... non sono state, intanto i vetri sono normati e tutto, penso la risposta sia stata esaustiva, come dicevi. Il discorso tende, abbiamo preferito iniziare dove effettivamente ce n'era bisogno per un discorso di sole, di luce, perché proprio la luce era diretta, e per poi verificare in un secondo momento, perché riteniamo che non sia la soluzione, cioè che non avere le tende sia comunque una soluzione migliore con i vetri che ci sono, c'era solamente un riflesso in alcune aule, l'abbiamo evidenziato in un secondo momento e l'abbiamo tempo di ordinarle e di montarle, e quindi è stato fatto in due tranche il lavoro, prima dove effettivamente sapevamo che era necessario e in un secondo momento dove si è dimostrato necessario dal lato pratico, ecco. Però non è che è passato tutto questo tempo qua, tempo di ordinarle, montarle e installarle, insomma. Da parte c'è stata anche la collaborazione è stato tutto concordato con la direttrice, oltretutto, e non mi sembrava ci fossero queste difficoltà, ecco. Però attualmente diciamo ci sono, perché abbiamo riscontrato che era corretto in alcune aule implementarle.
Ok, grazie. Una cosa poi che mi mancava, l'avevo detto anche a Russo quando ci siamo incontrati in maniera informale, e l'azienda che tipo di azienda è, non so, siccome no, avevo chiesto anche questo, ma mi mancava solo quella risposta lì che non mi è stata data, l'azienda che ha installato, che ha fatto tutta l'operazione, insomma.
È un'azienda che estera, che produce con prodotti di ottima qualità, che ci ha prodotto tutte le certificazioni e le garanzie richieste da legge, che abbiamo comunicato e per tempo anche la direttrice che ce l'aveva chiesti a suo tempo, quindi...
Sì, si può sapere che azienda è, nel senso estero.
Chiedo scusa, Geo... nella risposta che ha dato Archimede,
Geoplast.
Sì.
Io leggo
Geoplast.
Qui, c'è scritto: se è pervenuta in offerta da parte di un fornitore straniero inferiore di oltre il 50% di prezzo a parità di altre condizioni, si è verificato che il materiale fornito era di primarie ditte produttrici PVC marca Rehau, non so se si pronuncia così.
No, volevo sapere il nome dell'azienda, semplicemente, siccome mancava solo quello.
Geoplast.
Ok.
Sì, azienda produttrice che utilizza dei prodotti della Rehau.
Che sono elencati qui, insomma. Ecco, vabbè.
Rehau, prodotto tedesco, mi sembra.
L'azienda è austriaca? No,
no, la rumena. Rumena.
Okay. Va bene, grazie per la delucidazione e terremo insomma d'occhio questa situazione. E in realtà io mi ricordo che anche, adesso non per entrare nei fatti personali, ma la riunione con le maestre di mio figlio, che è in prima, e ancora a ottobre si parlava di questo problema delle tende, quindi sono passati alcuni mesi. Ecco, dopo, comunque l'importante è che si sia risolta la questione. Ecco, basta.
Ok, grazie Presidente Bogoncelli.
Sì, prima di passare a un altro punto, però sottolineerei una cosa io, perché non la vedo così peregrina. Cioè, siamo riusciti con l'Archimede a risparmiare oltre il 50% del prezzo che le altre aziende, di cui penso in gran parte italiane, giusto, hanno fatto, immagino, a parità di prodotti o di soluzioni. Mi sembra mica un risultato peregrino. Complimenti.
Si possono investire in altri interventi? Passiamo al punto numero 7. Scusa. Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, modifica sanzioni amministrative. Leggiamo il dispositivo.
Allora, il Consiglio Comunale delibera di approvare, per le ragioni enunciate in premessa che qui si intendono espressamente richiamate, il nuovo regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, emendato come indicato in premessa, che si compone di numero 39 articoli, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. Di dare atto che l'entrata in vigore del nuovo regolamento comunale si intenderà espressamente abrogato il vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 13 del 26 febbraio 99 e nel tempo modificato fino all'ultima modifica con deliberazione di Consiglio Comunale numero 3 del 18 gennaio 2007.
Illustra l'assessore Gaspari, due parole.
Sì, non c'è molto da dire, si tratta sostanzialmente di un raddoppio delle sanzioni per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e delle aziende, diciamo, e un raddoppio delle sanzioni per quanto riguarda il, diciamo, la gestione delle aree incolte, che è, diciamo, una delle problematiche più frequenti e più comuni, e più oggetto di controlli da parte della polizia locale. Tanto è vero che, cito un dato, dal 2012 ad oggi la polizia locale ha fatto 113 sopralluoghi e 56 sanzioni. Spesso però abbiamo notato che, essendo le sanzioni non particolarmente, uso un termine forse non corretto, ma diciamo non particolarmente pesanti, in alcuni casi conviene più pagare la multa e non tagliare l'erba. Quindi abbiamo fatto questo passaggio, soprattutto per le aree incolte, con l'auspicio che sia un deterrente per chi è abituato a non rispettare questo regolamento. Per quanto riguarda i rifiuti, il raddoppio della sanzione è stato fatto perché ci sono alcune situazioni, diciamo che siamo in una in un panorama in cui la stragrande maggioranza dei cittadini e delle aziende fanno la raccolta differenziata. Ci sono alcuni recidivi che sono oggetto continuo di controlli e anche di sanzioni quando si riesce ad individuarli. E quindi, visto che ci sono questi recidivi, si è pensato di raddoppiare anche la sanzione amministrativa per quanto riguarda la raccolta differenziata. Anche qui i dati sono abbastanza eloquenti, insomma dal 2012 a oggi abbiamo fatto più di 100 sanzioni, le sanzioni vengono fatte soprattutto, vengono fatte ovviamente dalla polizia locale, vengono fatti i controlli soprattutto quando c'è il conferimento del secco, che è il rifiuto che ancora in alcune situazioni presenta ancora delle problematiche. Io sono convinto che se insistiamo su questo tema si può arrivare all'80% di raccolta differenziata, siamo al 76 adesso, 10 anni fa eravamo al 56. Bisogna insistere sui controlli, sull'informazione, però bisogna anche essere severi con chi dopo 15 anni, se non di più, non fa ancora la raccolta differenziata. Questo è il motivo per cui ho proposto questo raddoppio delle sanzioni.
Interventi? Nessuno?
Io.
Consigliere Bragion, prego.
No, allora, sì, la vedo un po' come l'altra volta una mossa prettamente elettorale, questa per fare un articolone sul giornale, però ci sono alcune cose secondo me su cui non sono d'accordo, nel senso che 600 euro che è la sanzione, perché uno non inserisce il sacchetto dell'umido in un apposito contenitore, magari lo mette con la cassetta con l'erba, questo mi sembra un po' strano, dai, cioè un po' esagerato. E parlo del punto 16. Quindi vuol dire, è vero, è giustamente, bisogna punire. Io sono prima di voi, che ho sempre sostenuto la raccolta differenziata porta a porta, anche quando voi raccoglievate le firme contro, ma poi vi siete convertiti e sono ben felice di questo. Però è vero che è giusto usare la mannaia, però su alcune cose, io l'avrei letto un po' in maniera un po' più puntuale, punto per punto, parlo dell'articolo 35, e l'avrei fatto diversamente. Ad esempio, uno che conferisce da un altro comune, quindi multiamo di 600 euro quello che mette il sacchettino nel bidoncino sbagliato, mentre uno che porta, che viene da un altro comune e conferisce le immondizie, cioè articolo 35, 2, che non è compreso nell'aumento della sanzione, invece gli diamo 100 euro, va bene così. Cioè, io l'avrei fatto meglio, però capisco la fretta per presentare un po' anche ai cittadini, agli elettori questa cosa, e quindi magari la prossima volta con un po' più di calma, magari facciamole all'inizio dell'amministrazione, tipo dopo 10 anni scoprire che bisogna fare gli sconti sugli oneri, mi sembra un po' ridicola la cosa, però questo è un argomento dell'altra volta. Ecco, l'astensione è doverosa, perché comunque parliamo di raccolta differenziata e io sono molto sensibile a questo. Non voto favorevole perché secondo me è stato fatto con troppa fretta, un regolamento del genere. Avevate 5 anni per pensarci e probabilmente adesso nell'impellenza, nell'avvicinarsi delle elezioni è giusto anche mettere a posto tutta una serie di cose, come poi anche altri punti che vedremo in questo Consiglio Comunale.
Sì, volevo solo far notare, signor Bragion, se non se ne è accorto, da consigliere, che qua in sala giornalisti non ce n'è neanche uno. Bisognava dare un colpo di telefono a Zambaldo, forse, così allora poi facciamo l'articolone. Così facciamo l'articolone in campagna elettorale. Non c'è Zambaldo, però non vedo.
No, a me fa specie più che altro. Allora, a parte che l'articolo su questo tema l'abbiamo già fatto, quindi se lo sono già dimenticati i cittadini. Eh beh, è così. Quello che però a me sorprende è che il consigliere Bragion non conosca come vengono fatte le sanzioni, il che da un consigliere comunale è molto grave, doveva informarsi forse, perché lei deve sapere che in realtà non diamo 600 euro, ma viene dato il doppio del minimo o un terzo del massimo. Questo non lo decide né l'assessore Gaspari e neanche il comandante dei vigili, ma la legge. Perché l'articolo 16 della legge 24 del 24 novembre dell'81 norma proprio il pagamento delle sanzioni e prevede questo tipo di modus operandi. Quindi il doppio del minimo, un terzo del massimo. Quindi non è che se uno mette fuori la cassetta con l'erba si prende 600 euro. Faccia lei il conto di quanto prende. Dopodiché, da una persona sensibile come lei sull'ambiente e sul rispetto delle regole civili, mi aspettavo quantomeno delle parole di conforto sul fatto che andiamo a raddoppiare le sanzioni, primo perché non rispetta le regole della raccolta differenziata, ma soprattutto per chi non taglia l'erba nelle aree incolte, e chi abita vicino a queste aree incolte spesso si trova ad avere l'erba alta 2 metri o spesso vengono buttati anche dei rifiuti. Quindi qui chi fa propaganda e chi fa campagna elettorale è lei, che tra l'altro dimostra di non conoscere le leggi e le regole che normano questo comune e che normano il sistema di sanzioni che vengono utilizzate dalle polizie locali.
Posso rispondere? Vabbè, insomma, che sul fatto che non conosca le normative, vabbè, credo che anche lei non conosca tutte le normative. Io l'indagine che facevo io era che non mi sembrava fatto bene, era poco pesato. Dopo ho detto, ripeto, per la mia sensibilità rispetto alla raccolta differenziata, che c'è prima di voi, lo sottolineo un'altra volta, è chiaro che io non posso votare contro, perché giustamente bisogna forzare delle volte la mano perché le persone rispettino la raccolta differenziata. Se dopo deve farmi la lezione a me sul comma 16 dell'articolo, vabbè, insomma...
Guardi, lo dico
atto,
senza voler fare polemica, non è questione di fare lezioni, è questione che quando ci si deve informare prima di parlare.
Come faccio a informare? Io, ripeto, io ho letto un regolamento, al di là della normativa, lei è diventato molto bravo in questi 10 anni ad attaccarsi a delle particolarità rispetto alla sostanza di un discorso. Che lei mi prende 600 euro, sì, Bragion che non legge, quindi sottinteso, giusto per la verità. Bragion ha letto il regolamento, ha usato delle, adesso non voglio entrare sull'uso di figure retoriche perché poi magari lei fa un po' fatica, però quello che volevo dire, ho letto il regolamento e ho visto che ci sono delle discrasie, vuol dire differenza alto-basso tra due cose. Sì, ma parlavo con Gasperi.
Questa è la solita arroganza di sinistra che la contraddistingue. Complimenti, Bragion. Comunque ha dimostrato perché di non conoscere la legge, quindi la figura.
Lei non è arrogante.
La figura di quello che non conosce le leggi l'ha fatta, quindi.
Lei non è arrogante. Lei conosce tutte le leggi, cominciamo a chiedere qualcosa. Facciamo la lezione. Informarsi di cosa? Su il doppio del minimo? Ma si rende conto? Io vado alla sostanza, no ai cavilli che deve applicare un funzionario. Se non capisce, non so, si faccia spiegare dai suoi colleghi. Ripeto, secondo me questo regolamento è fatto solamente a scopo propagandistico, perché non è fatto bene, perché ci sono delle situazioni che dovrebbero essere punite maggiormente e delle situazioni invece che dovrebbero essere punite in tono minore. Punto, basta. Se lei mi tira fuori l'articolo del comma, va bene, ha ragione lei.
Ci dice quali situazioni?
Gli ho fatto l'esempio.
Quali?
L'articolo 35,2 non è rappresentato nell'aumento delle sanzioni. Il comma 2 dell'articolo 35, adesso facciamo questa lezione, dice semplicemente che chi porta rifiuti da fuori paese deve essere sanzionato. Però l'aumento non è previsto per quel punto lì, perché le leggo visto che io so leggere da qualche anno, l'inosservanza delle norme previste dagli articoli 25, 26, 27, 32 e dall'articolo 35 punti 1, da numero 3 a 20, quindi no 2, del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative da euro 100 ad euro 600. Quindi l'aumento non prevede quel punto lì. Se, poi leggendo, se andrà anche a leggere, vede che chi appicca degli incendi o comunque chi brucia delle cose, che è illegale, e produce anche una sostanza che si chiama diossina, che come diceva Grillo non è una bestemmia, e se lei va a vedere, questa non è normata. Quindi è chiaro che allora ci si siede a un tavolo, senza l'ansia delle elezioni, si fa una cosa fatta bene, e così poi magari la minoranza vota anche a favore. Ecco, basta. Se volete crocifiggermi, fate pure, tanto io ho dell'altro da fare nella vita.
C'era intervento consigliere Alloro?
Sì, mi pare che al di là dello scambio di battute sulla efficacia in chiave elettorale o meno del regolamento, l'appunto fatto dal consigliere Bragion sia pertinente, nel senso che sappiamo che lo scarico di rifiuti da parte di abitanti di altri comuni è qualcosa che accade, insomma. Per cui credo che assodato che appunto questo articolo 2 non è compreso tra quelli per i quali si aumentano le sanzioni, eventualmente l'amministrazione può valutare di fare un'integrazione al regolamento appunto per punire chi dagli altri comuni scarica rifiuti in maniera, cioè nel nostro.
Ecco. Ma, adesso consigliere Loro, lei ha detto che è un problema noto, a noi non risulta? Mi faccia degli esempi? Cioè, quando mai lei ha saputo di scarichi di rifiuti? No, finisco, adesso mi faccia finire a me, porti pazienza. Quando mai lei ha visto rifiuti arrivare da altri comuni nel nostro comune? Chieda alla polizia locale quante volte hanno verificato di rifiuti portati da altri comuni nel nostro comune. A me non risulta. Il problema non è questo. Non è un problema.
Cioè lei esclude che questo fenomeno sia accaduto,
no,
o accada?
Non lo escludo, però negli ultimi 5 anni allora, non l'abbiamo mai verificato.
Ah, quindi siccome non l'avete mai verificato, lo escludete in assoluto?
Non lo escludo in assoluto, però voi vi state arrampicando sugli specchi perché non volete votare a favore di un regolamento che sapete benissimo che va bene. Quindi adesso potete raccontarvi che manca anche la virgola, il punto e virgola, ma la verità dite che non volete votarlo perché ritenete che sia una mossa elettorale, ci sta, ma non andate in cerca del punto e virgola, perché ripeto, già avete dimostrato di non sapere che le sanzioni si applicano in un determinato modo, se in più insistete su questo tema...
Ok, dai, non stiamo andando... sulla sostanza. Quindi passiamo alla votazione. Voti favorevoli? 11. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
5?
5.
C'è il consigliere Tomalli. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
11.
Contrari?
Nessuno.
Nessuno. Astenuti?
5.
Passiamo al punto numero 8, integrazione dell'articolo 59 del regolamento edilizio comunale. Qui abbiamo anche la presenza del geometra Rossi. Ah, è già uscito il dottor Viviani. Ringraziamo.
Delibera. Il Consiglio delibera di integrare l'articolo 59 del regolamento edilizio comunale inserendo nello stesso il comma 7 con il testo in corsivo come di seguito specificato. 59 parcheggi privati e spazi scoperti. Primi 6 punti omissis. Settimo comma. Sono realizzabili piscine totalmente interrate di carattere pertinenziale alle residenze ed attività alberghiere, turistico, ricettive, agriturismi, eccetera, in qualsiasi zona urbanistica del territorio, purché non espressamente vietate dagli strumenti urbanistici generali e attuativi e nel rispetto delle normative vigenti nella zona. La superficie complessiva massima realizzata non potrà essere superiore a metri quadri 200. Le pavimentazioni perimetrali non potranno superare i 2 metri di larghezza e potrà essere prevista una zona relax solarium con una superficie massima di 50 metri quadri e dovranno essere realizzate con materiali consoni ed adeguati secondo i contesti in cui si inseriscono. I volumi tecnici a servizio della piscina per il contenimento di macchinari per il trattamento delle acque dovranno essere realizzati totalmente interrati. Sono ammessi altresì gazebo, pergolati, pergotende di dimensione non superiore a 20 metri quadri, non ancorati al terreno e con struttura facilmente rimovibile. Di dare atto che il presente regolamento, come modificato, all'esecutività della presente deliberazione verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo al termine di tale pubblicazione. Di dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 in ragione della necessità di velocizzare i tempi necessari a rendere esecutive le modifiche apportate al regolamento comunale, in parole per motivazione di snellimento dell'azione amministrativa.
Sì, prima di entrare nella discussione, abbiamo un emendamento da votare che è stato presentato all'ufficio tecnico, in quanto nell'inizio della delibera del Consiglio Comunale, dove c'è dato a l'ultimo punto, prima di preso atto che è stato riportato un mero errore materiale, fa un riferimento a una delibera della Giunta Comunale 137 che non c'entra nulla praticamente. In sintesi. Non so se sono stato chiaro o troppo veloce. Troppo ingegneristico. Allora, nel testo della delibera del Consiglio Comunale, inizia con il titolo, il Consiglio Comunale, poi dato atto che ci sono i vari punti con le lignette. L'ultimo, prima di preso atto che, in data 26/8/2016, bim bum bam, numero 137, questa non c'entra nulla. Qui c'è un emendamento, andiamo a votarlo prima per ricepimento dell'ufficio tecnico. Ve lo leggo anche. Con la presente si comunica che a caso di un mero errore materiale la proposta di delibera numero 18 contiene il seguente capoverso in data 26/8/16 con delibera di giunta comunale 137 è stata approvata una proroga al 31/12/2016 per la soddisfazione di alcuni accordi pubblici e privati che nulla attiene al contenuto della proposta in oggetto. Si chiede pertanto che lo stesso venga stralciato dal testo deliberato. Quindi essendo come emendamento votiamo l'emendamento. Voti favorevoli?
12.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti? 4. L'emendamento è stato accolto, quindi la delibera comunale toglie praticamente questo capoverso. Nella proposta non c'è. Adesso parte la parte burocratica, qui abbiamo anche Geometra Rossi se qualcuno vuole informazioni, domande o quant'altro.
Sì, volevo chiedere al tecnico che risponde per quanto riguarda il punto dove si dice innanzitutto in qualsiasi zona urbanistica del territorio, quindi immagino che sia zona rurale, può essere anche centro storico, prima domanda, e anche in zona di vincolo Mugella e poi per quanto riguarda l'aspetto dei pergolati, gazebi, pergotende, sono collegati alla piscina o è un'autorizzazione in qualsiasi parte in qualsiasi zona urbanistica indipendentemente dalla piscina, cioè ci devono essere prima la piscina e quindi si autorizza gazebi, pergolati, pergotende o va per conto proprio? E lo stesso per quanto riguarda la pavimentazione. Volevo capirlo.
Sì, allora facciamo innanzitutto una premessa di carattere generale. Ovviamente, come anche per gli altri regolamenti che avete visto prima, ovviamente di altra natura, anche noi abbiamo avuto la necessità, in virtù di richieste fatte dai privati, di articolare o di regolamentare quelli che è l'inserimento delle piscine in qualsiasi zona urbanistica. Allora, innanzitutto era anche una guerra personale con qualche noto legale, perché asseriva che in zona agricola non era possibile realizzare le piscine, contrariamente al mio punto di vista. Infatti la legge 11, articolo 45, disciplina la realizzazione delle piscine solo per gli agriturismi. Una cosa che mi sembrava anacronistica, perché ritengo che anche chi fa l'attività agricola abbia il suo diritto che quando è a casa farsi il tuffo in piscina come lo fa qualsiasi altro professionista, operaio o comunque qualsiasi altra persona normale. E tanto è vero che il Consiglio di Stato con una recente sentenza ha proprio chiarito e disciplinato che anche in zona agricola è ammissibile la realizzazione di piscine. In virtù di richieste che ci sono pervenute abbiamo fatto un'analisi di quelle che sono in tutte le nostre zone urbanistiche se c'è divieto o possibilità di realizzare piscine, e non abbiamo nulla che norma questo, al che abbiamo ritenuto di precisare che in qualsiasi zona è possibile realizzare la piscina, visto che abbiamo che nel centro storico sono disciplinati corti e giardini e aree libere, dove da un lato sono vietate la realizzazione di manufatti, corti e giardini, mentre nelle aree libere invece è ammissibile i parcheggi, eccetera, eccetera. Per cui dare la possibilità, dove espressamente non è vietato, la realizzazione delle piscine. Idem per tutte le altre zone urbanistiche, dove appunto non c'è preclusione a questo. In Musella, certo che sì, l'abitazione più prestigiosa che abbiamo a San Martino è Villa Musella. Lei è una residenza, c'ha la piscina, perché tutti gli altri poverini non possono averla. Ovviamente dovranno acquisire tutti i loro pareri, sia vincolo paesaggistico, sia vincolo monumentale. Ovviamente con tutti i suoi crismi chiunque potrebbe averla. Non vedo perché il proprietario della Musella può averla e gli altri no. Abbiamo ritenuto altresì di disciplinare quelle che sono però, di dare delle dimensioni, di dare delle caratteristiche di logicità a queste costruzioni. Pertanto dargli una superficie minima o massima che sia consona, cioè 10x20, tanto per dare una misura, di fare una pavimentazione che sia adeguatamente sufficiente e di dare la possibilità che se uno le stufa di sapare il sole possa mettersi all'ombra, magari possa avere qualche gazebo, qualche pergotenda, sempre legato alla piscina. Per cui, per quanto riguarda la sua domanda relativa pergotenda, gazebi eccetera, è legato proprio alla costruzione di una piscina, come è legata la costruzione di manufatti per il funzionamento della piscina esclusivamente interrati e idem per le pavimentazioni.
Grazie. E quando si dice laddove purché non espressamente vietate dagli strumenti urbanistici generali e attuativi, ci sono dei casi in cui non è previsto?
Centro storico, corte e giardini, secondo me. Per quanto possa essere anche lì un po' interpretativo, però sì. Lo possiamo fare negli spazi liberi, perché qui disciplina un po' il centro storico con... diciamo che le corti e giardini sono legati ai fabbricati, per cui ha un vincolo di inedificabilità, mentre per le aree libere, pertinenziali di proprietà, lì c'è più libertà. Pertanto, come è ammissibile fare gli standard a parcheggio, nonché pavimentazione per i parcheggi, non vedo perché non si possa fare anche uno specchio d'acqua.
Grazie. E, ecco, l'unica, non sono, anch'io sono d'accordo, non sono contrario di principio alla piscina, non la vedo come stato sociale, secondo me in altre situazioni vengono realizzate. L'unico problema che suggerirei è che la piscina in determinati luoghi, parliamo nelle zone di vincolo paesaggistico, nelle zone in particolare di vincolo monumentale, parlo della Musella, e in altri contesti, diciamo che la piscina ha come forma e come struttura dovrebbe essere legata a una conformazione di un certo tipo, cioè dovrebbe essere in qualche modo nella forma, nei colori, nei materiali adattata al contesto. È vero che è indicato che deve essere consono, però non c'è un regolamento, questo aspetterà al tecnico o all'ufficio tecnico di dover fare queste considerazioni. E questo è un po' la debolezza, perché poi del punto, perché chiaramente in altri contesti, e parlo ad esempio nel nord Europa, in certi contesti si prevedono le cosiddette biopiscine. Non sto a indicare che cos'è la biopiscina, ma è un vero e proprio sistema, un laghetto quasi naturale, quasi, perché ovviamente ha uno skimmer, ha delle filtri che sono perfettamente naturali, e che l'acqua che viene trattata ha un sistema di piante di fitodepurazione. Questo potrebbe essere adottato ad esempio nella zona Musella, nella zona di vincolo paesaggistico, perché oltretutto avrebbe un grande vantaggio. Non dimentichiamoci che una piscina è un bellissimo elemento di per quanto riguarda l'utilizzo delle residenze e quant'altro, però chiaramente con l'emissione di cloro costante e continuo ha anche una forma di inquinamento. Quindi se ci fossero possibilità di introdurre anche elementi di tipologia nel vincolo ambientale, sarebbe molto più indicato ad uso paesaggistico.
Non so se c'è per una risposta di parte tecnica, posso dire che le piscine non assolutamente devono essere clorate. C'è anche la piscina d'acqua dolce, per cui va trattata col sale e non hanno nulla di inquinante, da quello che ne conosco io. Per quanto riguarda materiali e caratteristiche, penso che il doppio vincolo, se parliamo di Musella, paesaggistico e monumentale, trattato separatamente, possa dare, nonché dalla commissione paesaggistica, possa dare caratteristiche adeguate a quelli che sono l'inserimento consono di questa tipologia di accessorio alla residenza. Ecco, ritengo che anche la progettazione sia un'espressione che possa innovare e dare creatività a questi accessori qua.
Consigliere Alloro, prego. Sono seriali.
Ok, allora la prima è un'osservazione di carattere testuale. Mi pare che dovrebbe essere meglio specificato con una piccola modifica, un emendamento al testo, quanto segue, perché nelle premesse si dice che l'amministrazione comunale ritiene opportuno creare una norma per soddisfare le richieste sia di privati cittadini che di imprenditori del settore alberghiero. Quindi le piscine sono realizzabili in questi termini sia dai privati cittadini sia nelle strutture destinate all'attività alberghiera. Ora, invece, nella parte deliberativa leggo: sono realizzabili piscine totalmente interrate di carattere pertinenziale alle residenze ed attività alberghiere. Io suggerirei di precisare alle residenze private e alle strutture destinate ad attività alberghiere, così non ci sono interpretazioni da fare. È chiaro che si rivolge la misura a entrambe le categorie, perché così secondo me è un po' equivoco. Poi, se l'amministrazione ritiene di vincolare la realizzabilità di gazebo, pergolati e pergotende solo laddove è stata realizzata la piscina, forse è il caso anche qui di precisarlo. Perché così sono ammessi altresì gazebo, io penso, dappertutto. Non c'è scritto a corredo della piscina. Poi, nel merito, invece, mi chiedo una cosa. Supponiamo che io abbia un piccolo giardino e non abbia i soldi per farmi la piscina, però vorrei prendere il sole sulla sdraio senza prendermi l'insolazione, senza l'ombrello, quello dei gelati. Ho i 100 euro per comprarmi il gazebo. Perché la piscina no? Perché a me gazebo no e quell'altro piscina che gazebo? Visto che comunque anch'io lo farei non ancorato al terreno con struttura facilmente rimovibile, cioè quelli lì?
Sì, sì. Allora, noi abbiamo dato risposta a quelle che sono state le istanze. Sicuramente pergotenda come casetti in legna, noi ne avevamo un bel elenco di elementi da inserire. Purtroppo abbiamo voluto dare risposta, almeno come ufficio, proporre questa soluzione per le richieste che abbiamo ricevuto, rimandando quello che è un regolamento più articolato sulla base nazionale e regionale che ci era stato promesso da tanti anni e che nel 2016 doveva avere il ampio compimento. Solamente che a livello nazionale è stato fatto, ora la regione ci deve mettere le mani e poi possono metterci le mani i comuni. In questa fase qua abbiamo ritenuto opportuno di articolare con a più ampio spettro quelle che sono le discipline per appunto tutte queste strutture accessorie che possono essere già disciplinate diversamente, soprattutto negli ambiti urbanistici diversi, cioè differenziare tra il centro storico, differenziare per le zone di completamento oppure in ambiti di vincoli particolari. Ecco, per cui questa norma è nata principalmente per disciplinare le piscine e l'arredo accessorio, insomma, ecco, questo era lo spirito. Mari, se si può precisare, ben venga.
Sì, a maggior ragione, secondo me, ecco, proprio per evitare qualsiasi dubbio sulle reali intenzioni dell'amministrazione, insomma, ecco, così.
Se posso, sono d'accordo anch'io. Miglioriamo il testo, che è molto più chiaro così, come ha detto il consigliere Loro.
Sono mai stato forte in italiano.
Lo sappiamo, lo sappiamo.
Quindi?
Io appunto ho verbalizzato per soddisfare sia i privati cittadini che le strutture destinate a vita alberghiere, giusto?
E no, scusi, quella è la parte della premessa della
premessa,
delibera.
Sì, sì,
io
sì.
Aggiungerei semplicemente così, dove c'è la parte dispositiva, sì. Dopo residenze aggiungerei private.
Sì.
Dopo private aggiungerei e alle strutture destinate ad
private e ad attività alberghiere turistico.
Esatto, poi okay. Prima della o dopo la parte relativa ai gazebo aggiungerei sono ammessi altresì a corredo delle piscine gazebo, pergolati, pergotende eccetera, così almeno togliamo voli pindarici a chi la possibilità di farsi la piscina non ce l'ha.
Sono ammessi altresì a corredo.
A corredo delle piscine.
Sì.
Okay.
Sì. Facciamo l'emendamento. Scusate. Con queste modifiche allora. Quindi leggiamo solo i due tratti di periodo. Di carattere pertinenziale alle residenze private e a strutture riservate ad attività alberghiere, turistico-ricettive. Agriturismo, eccetera. Sì.
Cioè, è inteso in senso anche per le attività produttive, diciamo. Cioè
sì,
intese
tipo bed and breakfast.
Pieno servizio, eccetera. Non vogliamo limitarle, ecco.
No. Bed and breakfast.
Questo è lo spirito, insomma, di non limitare comunque.
No. Quelli che fanno attività di... dove dorme, insomma. La seconda parte, secondo modifico, le ultime due righe, sono ammessi altresì a corredo, gazebo, pergolati, pergotende.
Delle piscine.
Ah sì, aspetta, ecco, vedi che manca delle piscine. Gazebo, pergolati, pergotende, eccetera, eccetera. Va bene così. Votiamo l'emendamento con queste due modifiche, voti favorevoli.
Unanimità.
Se non ci sono altri eventi, votiamo anche...
Scusa, sì? Un'ultima cosa, lo chiedevo a lato. Sono soggette a oneri la realizzazione di queste opere? Cioè la piscina ha una sua onerosità dal punto di vista oneri concessori o meno?
Non abbiamo approfondito la tematica, sarà oggetto futuro, insomma, ecco. Sinceramente non ho... presumo di sì, così di primo acchito, però non ho fatto un approfondimento.
E ultima cosa, quando andranno, visto il ragionamento che ho fatto prima, quando andranno in zona di vincolo paesaggistico, vincolo monumentale, la commissione paesaggistica si dovrà dotare di criteri per l'approvazione o meno della tipologia della piscina o no? Cioè, visto questo regolamento, non c'è un criterio per i materiali consoni, per l'intervento o meno, no? Nella commissione paesaggistica dovrà dotarsi di criteri per stabilire questo o sarà solamente giudizio dell'ufficio tecnico?
No, non è che la commissione paesaggistica ha dei criteri. Abbiamo le caratteristiche costruttive in determinate zone di vincolo che ci sono dei materiali consoni e materiali non consoni, cioè in zona paesaggistico monumentale non possiamo utilizzare la plastica, non possiamo utilizzare l'alluminio, ma bensì il legno, il marmo e altri materiali. E ovviamente questo sarà, direi proprio nella progettazione di chi sarà il professionista che progetta, di inserirla nel contesto con i materiali, come potrebbe essere con qualsiasi pavimentazione con termine alla residenza, a dei camminamenti, a dei percorsi carrai, cioè a tanti altri aspetti dove viene inserito nella progettazione anche per la piscina, cioè il legno. Ecco, direi che questo è un regolamento di carattere generale, cioè non possiamo andare adesso a progettare noi la piscina all'interno di un regolamento. Noi diamo una norma generale dando delle limitazioni. Poi sarà sviluppata come tutte le altre cose, cioè non abbiamo qui nel regolamento edilizio la costruzione in zona monumentale come può essere fatta. Neanche paesaggistica, abbiamo dei materiali consoni o meno consoni, poi ci sarà uno sviluppo, un percorso, cioè, mi sembra che sia nel normale corso di progettazione e di costruzione di tutte le cose.
Passiamo alla votazione del punto, voti favorevoli?
12.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti? 4. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
12.
12. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
4.
Il punto è approvato. Passiamo al punto numero 9. Variante numero 5, piano di interventi. Emendamenti accolti e pubblicati con delibera di Consiglio Comunale numero 65, 13, 12, 16. Contro deduzioni, alle osservazioni, approvazione.
Delibera il Consiglio di approvare, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale 23 aprile 2004, numero 11, le modifiche cartografiche e normative della variante numero 5 al piano degli interventi, conseguenti all'accoglimento degli emendamenti da parte del Consiglio Comunale. Di disporre l'adeguamento cartografico e normativo dello strumento urbanistico conseguente all'accoglimento degli emendamenti, di dare atto che il piano, approvato ed aggiornato, verrà trasmesso alla provincia, come previsto dall'articolo 18 della legge regionale 11-2004, di dare atto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6 della legge regionale 11-2004, le modifiche al piano degli interventi divengono efficaci 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 184, comma 4 del 267.
Scusa. Anche qui abbiamo il geometra Rossi, se servissero, però non ci sono, quello che ho capito, non sono arrivate osservazioni, quindi
si era a spiegare gli emendamenti e quanto è stato indicato in delibera. In generale, gli emendamenti.
Il primo emendamento era quello che faceva riferimento alla zona del laghetto verde dove la classificazione era stata individuata come zona F a servizi, ma questo poteva pregiudicare l'eventuale sviluppo dell'azienda AIA, che è l'azienda con termine, pertanto mantenendo la zona di destinazione ZTO e agricola, diciamo. Per quanto riguarda l'ambito del laghetto verde, ciò non costituiva reciproco vincolo per quanto riguarda eventuali sviluppi dell'azienda e pertanto questa nuova individuazione di zona urbanistica necessitava della ripubblicazione e del percorso appunto di pubblicizzazione ed eventuale possibilità di osservazione. Analoga cosa è avvenuto per l'emendamento numero 4 che fa riferimento all'articolo 48 delle norme tecniche operative, nel quale era erroneamente riproposto nel piano degli interventi numero 5 lo stesso articolo del piano interventi numero 2, che però era stato modificato con un'osservazione e non inserito materialmente, per cui un mero errore materiale. dove però è stata posta una precisazione per quanto riguarda dei riferimenti temporali. Ovviamente questi nuovi riferimenti temporali, essendo un'introduzione ex novo, aveva bisogno sempre del periodo di pubblicizzazione e delle eventuali osservazioni, che però non sono intervenute.
Ok, se non ci sono osservazioni passiamo alla votazione. Voti favorevoli
12,
contrari
nessuno,
astenuti 4. Votiamo l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli
12,
contrari
nessuno,
astenuti
4.
Il punto approvato, e quindi passiamo al punto numero successivo, numero 10, accordo pubblico-privato numero 12, Bussinello Carburanti SRL, modifica dell'articolo 2 della bozza di accordo.
Il Consiglio Comunale delibera di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'accordo pubblico-privato numero 12, Bussinello Carburanti SRL, per la parte relativa al beneficio pubblico di tale intervento, in particolare nel punto 3 dell'articolo 2 della bozza di accordo, inserendo la compartecipazione alla realizzazione del nuovo impianto tennistico all'interno del polo sportivo denominato Centro Olimpia, in luogo della realizzazione della rotatoria tra Viale del Lavoro e Via Beccaria, per un importo complessivo pari ad euro 150.000, IVA esclusa. Di incaricare il responsabile del settore urbanistico e territorio di provvedere agli adempimenti conseguenti previsti, di dare atto che la modifica dell'accordo dovrà avvenire entro il 30 giugno 2017, termine ultimo indicato nella deliberazione di giunta comunale numero 50 del 5 aprile 2017, di dare atto che con il presente provvedimento non vi saranno modifiche economiche finanziarie, di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del 267-2000, data l'urgenza di dar corso alle modifiche indicate nella proposta di deliberazione.
Anche qui abbiamo sempre disponibile il geometra Rossi qualora ci fossero domande. Loro, prego.
Sì, questa delibera prevede lo spostamento di questa somma dalla realizzazione della rotatoria all'incrocio tra Viale del Lavoro e Via Beccaria alla compartecipazione nella realizzazione degli impianti da tennis, del impianto tennistico al Centro Olimpia. Questo si prevede l'abbandono dell'ipotesi rotatoria all'incrocio tra Viale del Lavoro e Via Beccaria?
No, l'abbandono no, con la delibera in sé per sé. Certo che lì è molto difficile ottenerla, perché io che ho assistito in prima persona diversi incontri, lì al centro commerciale Verona Est è una bella guerra da questo punto di vista, cioè non riescono veramente a mettersi d'accordo e trovare una quadra, perché diversamente questo imprenditore avrebbe fatto la rotonda lì, che per noi voleva significare dare un accesso più sicuro all'ingresso e all'uscita di tutto il centro commerciale lì, anche se le difficoltà oggettivamente tecniche ce n'erano anche molte, perché per esempio se tu metti uno spartitraffico lì, l'ipotesi che avevamo fatto anche in contiguità alla rotonda, poi avevamo avuto il sollevamento di tutte le aziende dall'altra parte, cioè per intenderci di fronte al centro commerciale, perché i camion non entrano, non escono più. Lì è una zona, lì bisogna avere coraggio, nel vero senso della parola, espropriare metri sia dal lato del centro commerciale, sia dal lato dall'altra parte, fare anche lì le due corsie, come abbiamo fatto dalla rotonda della Fontana, per capirci, fino all'Iper, in modo da avere tutto un... anche se lì il traffico effettivamente è migliorato, da quando abbiamo fatto la doppia corsia nel tratto di là, non ci sono più queste grandi code che c'erano in passato, se lo ricordate, però l'ideale sarebbe fare la doppia corsia, allora si trova anche lo spazio per fare una rotonda decorosa. No, non va cestinato questo, va lasciato ai posteri, quelli che poi verranno dopo di me, a portare avanti questo tipo di progettualità, per non perdere l'opportunità di avere altri 150.000 euro da mettere dentro, ho già un pacchetto di 3,50 mi sembra, vero Rossi? O sbaglio? Sì, per un totale 400, no, allora sono meno 2,50, più 150 fa 400, che è già un bel importo per cominciare a realizzare concretamente lo spostamento dei campi da tennis e la struttura, quindi gli spogliatoi, i bagni, eccetera, dall'attuale centro Ugo Pozzan al centro Olimpia Ugo Pozzan.
Sì, parzialmente ha già risposto, Sindaco. Io volevo far presente una cosa. Tutte le volte che passo di lì, venendo, diciamo così, dalla direzione di San Michele, andando verso, tutte le volte c'è qualcuno che svolta a sinistra. Tutte le volte, camion e macchine, a scelta. Ed è pericoloso. E quindi mi chiedevo, anche se un'altra volta ho chiesto e mi è stato risposto che non è proprio possibile fare niente, cioè se non è, insomma, se non c'è un dissuasore, un qualche cosa, quei birilli che si mettono, sono stati messi per esempio dall'altra parte dove c'è il distributore.
Sì, ma chiedo scusa, se tu li guardi adesso i birilli, per intenderci il distributore dell'Iper, praticamente non ci sono più.
Sì, è vero, però mi rendo conto che qualcosa che sia un deterrente, insomma, ecco, perché lì veramente vedo della gente fare delle cose incredibili.
Sì, lo sappiamo.
Venire fuori dove non si può, dalla zona dell'autolavaggio, fare la manovra, fare la chicane fuori così.
Sì,
incredibile. Grazie comunque.
Potremmo al limite pensare a una cosa più tecnologica, magari mettere una telecamera che biffa la targa di chi fa quella robettina lì. Esatto, allora diventa più... Perché veramente... mal costume, perché cosa ti costa girare a destra di fare 200 metri, insomma, fare rotonda, torni indietro, è proprio una questione di... Io ho gli uffici lì, quindi vivo bene sta realtà, so che è così. Andiamo.
Sì, no, volevo solo integrare, Sindaco, che la previsione urbanistica rimane nel nostro piano, come rimane anche la progettazione della rotatoria, che è stata a carico appunto della ditta proponente. È fatta salva.
Sì, giustamente Rossi fa presente un'altra cosa che è giusto che sappiate tutti. La progettualità della rotonda c'è già, è nostro patrimonio, è stato scalato e il 150 è oltre la progettualità. Quindi il progetto esiste, se qualcuno poi trova le risorse, e però prima devo risolvere i problemi.
Passiamo alla votazione, voti favorevoli.
11.
11, contrari.
Nessuno.
Astenuti?
5.
5. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
11.
11. Contrari?
Nessuno. 1.
Astenuti?
5.
5. Punto approvato e ringraziamo Geometra Rossi per la disponibilità. Passiamo al punto numero 11, che è quello classico annuale. Individuazione organismi indispensabili anno 2017.
Il Consiglio delibera di dichiarare indispensabile, in ragione dei motivi espressi in premessa, per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune e dell'istituzione comunale per il servizio al cittadino, ai sensi delle disposizioni di legge richiamate in narrativa, i seguenti organismi collegiali: Commissione Tecnica Ecologica, Commissione Comunale di Collaborazione e Controllo della Mensa Scolastica Centralizzata, Comitato di Gestione dell'Asilo Nido Comunale Collodi, Comitato di Gestione Orti per gli Anziani, Commissione per l'Assegnazione di Alloggi di Proprietà Comunale per Finalità Socioassistenziali, Commissione Comunale per il Paesaggio, Consiglio di Amministrazione della Istituzione per la Gestione dei Servizi al Cittadino, Commissione di monitoraggio sulla situazione economica occupazionale del territorio comunale, Commissione di monitoraggio sulla società interamente partecipata del Comune di San Martino Buonalbergo Archimede Servizi SRL, Comitato di gestione del Parco di Pontocello. Di dare atto che gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del presente provvedimento e le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenze in materia. Di disporre che gli stanziamenti di bilancio assicurino le risorse economiche per gli organismi per i quali è previsto un gettone di presenza per i partecipanti, Commissione Comunale per il Paesaggio e Commissione Tecnica Ecologica. Di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai settori dell'organizzazione comunale e alle istituzioni comunali per servizio al cittadino per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. Di fatto viene riproposto tutto l'impianto che c'era nel 2016.
Esatto, è analogo al 2016 con le stesse commissioni. Sì, prego, consigliere Loro.
Questo è un provvedimento che viene preso tutti gli anni, giusto? E questo, voglio dire, è un atto indispensabile a prescindere dalla effettiva convocazione o meno della commissione di cui si delibera l'indispensabilità anno per anno. Voglio dire, se c'è una commissione che non viene convocata da 3 anni, tutti gli anni si dichiara che è indispensabile, ma è così indispensabile che non la si convoca, forse non è indispensabile.
Ecco, io rispondo facendo presente che sono qui appunto da pochi mesi, quindi non ho seguito diciamo quello che è il percorso degli anni passati, però di fatto si va ad individuare una commissione, un comitato che può comunque essere diciamo chiamato in causa in relazione a problematiche che possono emergere, cioè possono comunque anche non essere continuativa. Adesso mi do questa risposta, di fatto è stato, penso sia quello anche il motivo per cui si mantengono, ecco, partendo da, è già stato fatto una sorta di filtro in passato da come ho visto, quindi la verifica è stata fatta inizialmente quando la legge l'ha imposto per ridurre i costi della politica e quindi l'amministrazione sta ribadendo la necessità insomma che queste commissioni permangano, ecco, sta di fatto. Poi immagino che se rimane sarebbe anche utile e forse opportuno che ogni tanto si riunisse, cioè, siamo prossimi comunque a una fine mandato che presumo faccia altre, cioè, preveda anche nomine di altre figure, insomma, cioè, che preveda le nomine per le varie commissioni. Ecco.
Sì, io lo spiego in altre parole, ma più o meno si è spiegata bene la segretaria. Per esempio, la commissione di monitoraggio sulla situazione economica occupazionale del territorio comunale, di cui qua diversi consiglieri ne facevano parte, oltre al parroco, al maresciallo dei carabinieri, ai vari come dire, responsabili di categoria come Confindustria, Confartigianato, eccetera. Sono stati fatti diverse commissioni di monitoraggio negli anni, definiamoli difficili, non che adesso siano facili, però in momenti veramente dove non si capiva bene dove si andava a sbattere, dopodiché si sono diradati sempre di più fino a che penso sia 2 anni che non la convochiamo più. Però a parte che è facoltà del Consiglio Comunale deliberare di togliere queste commissioni o di lasciarle, eccetera, però essendo commissioni fondamentalmente no cost, io ho voluto personalmente lasciarle perché non si sa mai cosa può succedere. Faccio un esempio e nel frattempo mi faccio le corna e mi tocco anche, no? Supponiamo che un'azienda qua del nostro territorio va in crisi, no? Ecco, avere una commissione comunque sempre aperta e convocabile in qualsiasi momento, senza doverla ricostituire, eccetera, che affronti quel determinato problema, insomma, meglio averla che non averla, ripeto, perché è no costo, quindi ecco, un po' questo è lo spirito. Poi invece la risposta a quella corretta è sì, si possono togliere, come quelle che non sono, che riteniamo non più coerenti, esercitabili, utili, si possono togliere, non c'è nessuno che ce le obbliga, tranne forse qualcuna, credo che per legge ci deve essere, perché la commissione per esempio sulle mense non credo che la puoi togliere così a cuor leggero. Ecco, voglio dire, ci sono delle cose.
Ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
12.
12. Contrari?
Nessuno.
Nessuno. Astenuti? 4.
4.
Qui non ho indicazione di limitata agibilità, quindi non c'è la votazione. Passiamo al punto numero 12. Definizione e obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento della società strumentale Archimede Servizi, ai sensi dell'articolo 19,5 del decreto legislativo 175/2016. Come prima abbiamo la presenza del Presidente Archimede Bogoncelli o del Direttore Giuseppe Russo, che chiedo cortesemente di raggiungerci. Sì, esce l'assessore Castagna.
Ciao Antonio,
dopo.
Sì,
mezz'ora.
Il Consiglio Comunale delibera di approvare, ai sensi dell'articolo 19,5 del decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016, gli obiettivi specifici per la società partecipata Archimede Servizi SRL, come d'allegato sub A, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, finalizzati al contenimento delle spese di funzionamento, incluse quelle per il personale, per il triennio 2017-2019. Di dare atto che la società Archimede Servizi SRL è tenuta a intervenire nell'ambito dei propri processi organizzativi e funzionali per razionalizzare e ottimizzare le spese di funzionamento mediante realizzazione dei seguenti obiettivi qualitativi e operativi specifici con riferimento a area procurement e risorse strumentali, A. razionalizzazione e efficientamento dei processi di procurement, B. razionalizzazione degli acquisti e efficientamento della gestione degli autoveicoli in dotazione, area risorse umane e organizzazione, A. stabilizzazione della spesa per il personale, B. assunzione di risorse umane secondo il principio del saldo zero da rapportare al triennio. Propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 184,4 del TUE, l'approvato col 267-2000 e successive modifiche, in considerazione della necessità di impartire tempestivamente indirizzi alla società controllata e partecipata dall'ente.
E qui ci sono osservazioni. Prego, consigliere Loro. Sì. Il microfono è stato, ecco, quello lì. No, come mai?
Dicevo, intervengo per dichiarazione di voto. Ho partecipato alla Commissione Affari Generali che ha esaminato questo punto e successivo. Il direttore di Archimede Servizi ci ha spiegato lo spirito di questi provvedimenti. In buona sostanza, ma posso essere corretto se non riferisco in modo adeguato, Archimede Servizi si propone, e l'amministrazione ha dato questo indirizzo, di non ridurre le spese, diciamo così, il proprio budget, ma di ridurre certe voci di costo e di investire gli eventuali risparmi in miglioramento e efficientamento delle dotazioni tecnologiche, giusto? E eventualmente anche con la invece dotazioni al personale. Quindi dobbiamo aspettarci, diciamo così, non una diminuzione del budget complessivo di Archimede Servizi, ma qui c'è il Presidente, bensì dei risparmi che comunque vengono reinvestiti nell'azienda in pratica. Sbaglio?
Io vorrei essere più chiaro. Noi non è che dobbiamo fare delle riduzioni di costo, la normativa ci chiede di scrivere in poche parole quello che già noi facciamo da diverso tempo, quello di razionalizzare le spese. Noi, la nostra politica è quella di razionare le spese e con eventuali riduzioni di costi che abbiamo, li reinvestiamo per creare un circolo virtuoso che ci permetta di risparmiare ulteriormente, quello che abbiamo fatto un po' con i pannelli fotovoltaici, con l'illuminazione pubblica, con il riscaldamento, con anche l'installazione dei serramenti. Quindi siamo andati, la normativa ci chiede di scrivere quello che comunque noi abbiamo sempre fatto, di razionalizzare la spesa. Anche sul personale, sì, l'abbiamo già fatto, purtroppo c'è stata la necessità di lasciare a casa dei dipendenti anche negli anni scorsi, perché non era giustificabile la spesa di quei dipendenti lì, non potevamo sostenerla e non era giustificabile. Abbiamo razionalizzato la spesa anche sul fatto dei dipendenti, come chiesto. Quindi non è solamente una riduzione, ma è una razionalizzazione anche della spesa.
Sì, mi pare che sia quello che ho detto prima. Per quanto riguarda il personale, per venire dietro alla sua esposizione, c'è la possibilità di integrare il personale che eventualmente va in quiescenza a invarianza di costi, mi pare di aver capito.
Quindi, sì,
non per unità, ma per costi, sì, a invarianza, esatto, di costi.
Esatto, esatto.
Beh, benissimo. Sì,
dopo ecco. Anche lì ci sono altre normative per come certo. Fare, non possiamo assumere per un determinato periodo, comunque è la normativa che ce lo impone.
Certo, grazie.
C'è intervento.
Ah, scusi, la dichiarazione di voto è che non ho nulla in contrario, mi sono astenuto e mi asterrò anche qui in consiglio.
Posso sì. Fare un'integrazione meramente così come comunicazione, insomma, perché credo che non tutti magari siamo così ben informati su alcune questioni che già in Archimede abbiamo affrontato e per certi versi risolti. E ci tengo particolarmente perché l'Archimede è una di quelle strutture che, su cui io ho sempre creduto e spero che chi verrà dopo di me la mantenga e anzi la faccia sempre più, per motivi che non sto qui a spiegarvi ma che potrei spiegarvi dopo in separata sede. Vi faccio un esempio concreto. Quando noi abbiamo deciso di dare in gestione la illuminazione pubblica, l'abbiamo fatto seguendo questo semplice ma difficile concetto da perseguire. E cioè, oggi il comune spende X di illuminazione pubblica. Io ti do questo X per un certo periodo, tu su questo X devi fare dei risparmi, delle ottimizzazioni, e su quello che risparmi per questi X anni non li ritorni al comune, ma li reinvesti per ottenere un ulteriore beneficio. L'esempio è proprio iniziato proprio così. Da dove abbiamo iniziato? Allora, rianalizzando lo stato dei contatori Enel che avevamo sul territorio, correggimi Bogoncelli, il primo risparmio che abbiamo ottenuto così d'amblè, riorganizzandoli, è stato circa di 30.000 euro, dai 24 ai 30, adesso vado più o meno. Cosa hanno fatto con questo risparmio che è avvenuto velocissimo, perché dove non serviva ne abbiamo fatto togliere, dove serviva uno più grande al posto di tre ne abbiamo messo uno al posto di tre, insomma abbiamo risparmiato i bei soldini. Hanno comperato delle lampade a basso consumo, quelle lì dell'anno senza far nomi, con la garanzia di 12 anni per cui eccetera, e quindi hanno cominciato veramente un sistema dove risparmiavamo quei lì tutti gli anni e quindi potevamo reinvestirli, più cominciando a prendere lampade e fare una via risparmiavamo dell'altro che aggiunto a quello di prima diventava ancora e così facendo abbiamo praticamente, non dico chiuso tutto il comune, ma quasi ormai. Ecco, questo è il principio dove Archimede, e qua ne approfitto visto che probabilmente ho l'ultimo o il penultimo consiglio questo qua, noi ne abbiamo tanti altri, no sicuramente il penultimo, abbiamo quello di bilancio. Perché voglio anch'io ringraziare, senza adesso tanti populismi eccetera, ma veramente Giuseppe Russo, che veramente ha dedicato questi 10 anni, posso dirlo Giuseppe, con passione, vi assicuro che ha lavorato veramente bene. Giuseppe Russo è una persona che potrebbe fare il dirigente in qualsiasi azienda che io conosco anche privata. E poi da prima il primo consiglio di amministrazione e adesso il secondo, che voi vi ricorderete, costa qualcosina di meno rispetto all'amministratore unico delegato che c'era prima. Tutto il consiglio di Archimede costa qualcosa di meno rispetto all'unico che pagavamo come amministratore unico delegato, questo ci tengo a dirlo. Quindi per me Archimede è una struttura che merita, che è giusto dargli in futuro la giusta linfa perché possa crescere, perché sono le poche strutture che possono veramente dare in mano ai comuni, fuori da tante regole, da tanti restringimenti, se non quelli corretti, e io sono non d'accordo di più, che quando si fanno le cose si fanno con le gare d'appalto, che devono essere regolamentate come se fosse un ente pubblico. Ma tolto questo, laddove si può risparmiare e si può lavorare bene, queste sono le strutture corrette. Mi fa altresì piacere, perché vuol dire che qualcuno a Roma se n'è accorto, perché da una tendenza di voler chiudere a tutti i costi in modo trasversale queste strutture, si sono accorti che molte invece erano inutili, andavano bene, tant'è che hanno allargato ancora di più lo spettro di tipo di attività che possono fare per l'ente pubblico. E questo vuol dire che ci ha dato ulteriormente ragione. Grazie. Scusate, intervento, ma credo sia stato utile per tutti, al di là delle...
Bene, se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Voti favorevoli?
11.
11. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
5.
5. Votiamo anche l'immediata eseguibilità necessaria per il punto successivo. Voti favorevoli?
11.
11. Contrari?
No, 10. 10. 10.
Perché,
scusate.
Attenzione, perché sì, è uscito perché Castagna.
Manca...
Stavo rilevandolo sì. Io perché appunto
quindi
non mi tornavano i nomi.
10-5.
Ritorniamo.
No, 10-5. Limitata sicurità, voti favorevoli. 10.
10.
Contrari.
Nessuno.
Astenuti.
5.
Passiamo al punto successivo, che è un po' anche la conseguenza. Approvazione modifica statuto società partecipata Archimede Servizi per adeguamento al decreto legislativo 19 agosto 16 numero 175 del testo unico società partecipata.
Il Consiglio Comunale delibera per le motivazioni espresse in narrativa di approvare le modifiche dello statuto della società Archimede SRL in premessa, sinteticamente esposte e riportate integralmente nell'allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea della società Archimede SRL e esprimere voto favorevole in ordine all'approvazione della revisione dello statuto della società medesima, riconoscendogli la facoltà di apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto. Di dichiarare con separata e unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del 267-2000 in ragione dell'esigenza di consentire alla società la tempestiva adozione delle modifiche statutarie oggetto della presente deliberazione.
Anche qui abbiamo appunto, ci sono osservazioni, prego consigliere Loro.
Chiedo scusa a Giuseppe Russo, non l'avevo visto tra il pubblico e se l'avessi visto gli avrei chiesto di esporre quello che ho detto io prima. In questo caso, vabbè, io ho partecipato alla commissione, se vuoi dirlo tu, quello che hai spiegato in commissione a beneficio di chi non era presente, insomma.
Sì. In maniera abbastanza sintetica, diciamo che lo statuto necessita di una revisione a seguito dell'approvazione del testo unico sulle società partecipate, che è ancora in parte in itinere per le vicende della Cassazione, però sostanzialmente ormai noi avevamo già preparato tutto quanto, ci eravamo già preparati, avevamo già tutto pronto. I consulenti ci hanno detto che non ci saranno modifiche che, nell'approvazione definitiva che possano impattare sulla bozza che avevamo preparato. Quindi sostanzialmente andiamo a recepire una serie di indicazioni normative. A titolo esemplificativo diventa obbligatorio il revisore dei conti, mentre prima era facoltativo. Viene aperta la possibilità per le società anche in house alla partecipazione di soci privati con capitale privato, viene aperta, definita meglio rispetto a prima, la possibilità di fare una parte del fatturato dell'azienda rivolto non ai soli enti pubblici soci ma anche eventualmente a privati o altri enti non soci. La maggior parte delle modifiche erano dovute, quindi non c'era possibilità di scelta. L'unica scelta forse è stata fatta sulla possibilità o meno di far entrare i soci privati. Sono stati mantenuti, c'erano già, ma sono stati mantenuti anche rafforzati tutti comunque i principi di maggioranza, cioè il Comune di San Martino comunque deve detenere la maggioranza delle azioni, il 51%, gli eventuali capitale sociale possono partecipare anche soci privati a condizione che la loro partecipazione non comporti controllo o potere di veto nell'esercizio di un'influenza determinante sulla società, quindi questo è riportato direttamente dall'articolo di legge, quindi anche la normativa prevede di poter aprire ai privati ma di fatto senza che loro possano poi esercitare alcun potere o controllo sulla società. In ogni caso ci sono tutte queste clausole di gradimento, tutte le varie clausole per poter far sì che comunque il comando, diciamo, della società rimanga saldamente in mano esclusivamente al Comune di San Martino. In realtà poi ci sono una serie di modifiche, ma sono tutte a cascata dovute a questo adeguamenti rispetto a questi aspetti qui.
Thank you. questo così. Tutto chiaro, quindi passiamo alla votazione. Voti favorevoli? 10.
10.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
5.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
10.
10. Contrari?
Nessuno.
Astenuti? 5. Il punto è approvato, vi auguro buona serata, ci vediamo giovedì prossimo Consiglio Comunale e per chi vuole a un quarto alle 9 c'è il concerto internazionale in chiesa o alle 21 un evento in teatro, sì stasera, e alle 21 in teatro c'è Ciano e Marturlani per la raccolta fondi per un defibrillatore.